Ci sarà quindi sostanzialmente il bis rispetto a quanto si è visto nella finale di Supercoppa, in attesa poi che nel weekend, con, lo ricordiamo, la postilla, perché il turno di campionato si esaurirà il prossimo 25 aprile con Sassuolo-Juventus, si torni in campo anche per rinnovare la lotta a scudetto che ad oggi sembra, in attesa di ulteriori colpi di scena che in questa stagione non sono mancati, ormai una lotta a due o una poltrona per due, come si sarebbe detto da un punto di vista cinematografico, tra Milan e Inter. È il momento, Nick, del primo ospite di oggi,
che è Massimo Maccarone, che salutiamo. Ciao Massimo.
Sì, buonasera a tutti.
Allora Massimo, visto che parlavamo proprio di quello che è la lotta a scudetto, di questo campionato che sta per entrare nel vivo, ci sono state nel mezzo queste due semifinali di Coppa Italia. Ti chiedo, tra Milan e Inter, al di là della sconfitta del Milan, come ne esce il Milan? Perché la prestazione secondo me non è stata per niente male, il risultato forse anche eccessivamente pesante.
No, concordo in pieno, anche perché è stata una partita abbastanza equilibrata e sicuramente è stata molto più concreta l'Inter nel capitalizzare gli episodi e ha fatto gol, che è quello che fa comunque la differenza. L'Inter comunque, il Milan ha fatto una buona partita, è stato sfortunato in alcune occasioni, però il risultato è molto bugiardo confronto alla prestazione.
Ecco, però Massimo, alla fine, se guardiamo un po' anche il rendimento del Milan, si nota proprio una grande difficoltà a segnare, perché insomma l'unico giocatore là davanti che avvicina la doppia cifra è Leao, ha fatto 9 reti, Ibrahimovic c'è stato e non c'è stato, forse è più stata rumorosa la sua assenza della sua presenza, e gli altri attaccanti stanno facendo fatica, anche Giroud non ha inciso. Ecco, c'è un problema da affrontare seriamente per la prossima stagione, perché si parla di Origi, sì, però serve anche qualcos'altro in più, cioè serve un centravanti diverso, un uomo gol da almeno 20 reti sicure in una stagione?
Beh, sicuramente manca Milan da diverse stagioni, anche un uomo così che può fare la differenza e tanti gol. Ha avuto sì qualche difficoltà, e si parla di statistiche, ha detto che nessuno lì in doppia cifra, quindi per vincere i campionati anche ci vogliono determinati uomini, e magari quest'anno il Milan ha fatto un po' più fatica, perché penso che Ibrahimovic poteva dare ancora tanto, ma ha avuto dei lunghi infortuni e quindi sai, non è facile non avere un uomo come lui in campo, però penso che Giroud, quando ha avuto le sue possibilità, le ha fatte bene, magari non ha segnato tanto, ma è uno che comunque fa girare bene la squadra.
Però è anche vero che, voglio dire, questo non basta se poi l'anno prossimo vuoi fare la Champions League, se vuoi ritornare a lottare per lo scudetto. Cioè, secondo me questo è un problema che comunque il Milan deve risolvere, deve prendere di petto se vuole crescere ulteriormente.
Sì, no, è vero, questo sì, perché comunque ha fatto secondo me ha fatto anche molto di più rispetto a quello che si aspettava da inizio anno. Poi una volta che comunque ti ritrovi a lottarti da scudetto, comunque tanto di cappello per il lavoro che è stato fatto secondo me anche da Pioli.
Certo. Massimo, ti porto in una zona ben diversa rispetto a quella dello scudetto, e ti chiedo quanto dal tuo punto di vista può aver inciso il gol, insomma, di un ragazzo che conosci molto bene come Simone Verdi, nel non solo aumentare le percentuali salvezza della Salernitana, ma in generale di creare uno scompiglio, se vogliamo, inatteso anche in alcune squadre che magari fin qui si consideravano più tranquille o quantomeno con un solo posto, cioè il terzultimo realmente in discussione.
No, ha creato tanti scompigli in queste due vittorie della Salernitana, anche perché ancora una partita in meno con il Venezia, se non mi sbaglio, e quindi ho visto anche le partite che ha allo scontro in casa col Cagliari. È una bella lotta che nessuno veramente si aspettava, però sicuramente è una squadra che ti avrà ancora più entusiasmo, che magari era quella messa peggio di tutti, ma al momento secondo me è quella che se c'è una squadra che si deve salvare è proprio la Salernitana, perché quando si creano poi si crea questo entusiasmo all'improvviso può creare tanti problemi.
Ecco, è indubbio Massimo che se si analizza le ultime settimane, o per meglio dire gli ultimi mesi della stagione dell'Empoli, si ha un quadro insomma allarmante. Senza quell'inizio di campionato, gli 8 punti nelle ultime 16 giornate senza neanche una vittoria avrebbero portato la squadra di Andreazzoli ad essere coinvolta nella lotta per non retrocedere. Adesso ha 12 punti di vantaggio, però come ti spieghi questo rendimento quasi all'opposto dell'altro tra girone d'andata e girone di ritorno?
Ma io ho passato una stagione simile a Empoli, dove eravamo sesti, mi sembra, al girone di andata, e poi per 3 mesi non abbiamo vinto una partita. Sicuramente, come successo a me, avevamo fatto di più di quello che si doveva fare. E poi è normale, quando poi tu vedi che raggiungere bene o male il tuo obiettivo, che è quello della salvezza, magari con largo anticipo, anche se non lo eri matematicamente, ma avevi un grande vantaggio. All'improvviso comunque ti trovi, perdi magari una partita, due, tre, ti perdi un po' di entusiasmo, magari quell'entusiasmo che avevi fino a gennaio, che poi... che paradossalmente dovresti avere di più, perché comunque c'è un'andata che puoi fare di più delle tue aspettative, però poi magari inconsciamente perdi quella fame di punti che magari hai quando veramente ti servono.
Massimo, rimanendo proprio sull'Empoli, mi sembra che abbia segnato proprio a Udine il 10° gol in campionato Pinamonti. E ti chiedo, si parla sempre molto quando c'è da dire un attaccante che potrebbe avere una grandissima prospettiva nell'immediato futuro, di Scamacca. Di Pinamonti si parla sempre molto meno, però secondo me questo è un bravo attaccante che non so perché non venga così tanto considerato. Ma c'è così tanta differenza oggi fra Pinamonti e Scamacca a livello qualitativo, secondo te?
No, sono due giocatori secondo me quasi simili, perché comunque hanno tutte e due grande forza fisica, sono bravi tecnicamente e tutti e due quest'anno stanno facendo gol, perché anche Pinamonti 10 gol non è per una squadra comunque che gioca in determinate posizioni di classifica, è sempre difficile farli, però a volte non si spiega come mai, forse perché Scamacca comunque gioca nel Sassuolo, che magari è una squadra che è più su di classifica, perché là davanti sono andati due prendo più a 5, comunque stanno facendo molto bene. Determinate in queste occasioni non so come mai a volte si parla più di un attaccante meno dell'altro. Io credo che lui deve continuare a fare così, perché sta facendo un ottimo campionato, magari sta facendo male tra virgolette come tutta la squadra negli ultimi periodi, e magari Sassuolo sta facendo meglio e quindi magari è messo più in luce per questo.
Massimo, quel che è certo è che insomma è un argomento che condividiamo con tanti tuoi colleghi attaccanti di inizio millennio. Pensare alla nazionale del futuro in questo momento, da un punto di vista di attaccanti, significa ad oggi essere ancorati alla crescita di Scamacca, di Raspadori, dello stesso Pinamonti, e poi ci si ferma lì. Cioè, rispetto ai tuoi tempi, insomma, tu hai fatto due presenze in nazionale, probabilmente un Maccarone di oggi di presenze ne avrebbe fatte molte, ma molte di più, anche per mancanze di alternative, no?
Ma questo non si può mai sapere, secondo me, perché è talmente veloce il calcio che cambia. prima c'erano più attaccanti italiani. Io il paragone lo faccio più che altro perché una volta nelle prime sei squadre in Italia si giocavano tutti attaccanti italiani.
Certo.
E tu vedi ora non abbiamo un attaccante italiano che gioca nelle prime sei squadre, tranne Immobile alla Lazio. Quindi la differenza la fa molto quello, secondo me. Non so come mai, ma dopo si torna sempre al discorso che non abbiamo, si sfruttano poco i settori giovanili, che poi alla fine è quello, secondo me, l'argomento principale. Io giro tanto, vado anche all'estero e vedo che hanno delle strutture completamente diverse da noi, perché curano molto il settore giovanile e da noi lo curano poco, o più che curarlo poco magari hanno, ci sono sempre meno italiani che giocano e che possono formarsi.
Ma secondo te, Massimo,
se cambia questa mentalità, secondo me è dura.
Secondo te la scintilla per provare a cambiare un aspetto che a questo punto mi viene quasi da considerare culturale all'interno del calcio, da chi dovrebbe partire? Cioè, sarebbe quasi necessaria un'imposizione da parte della federazione per destinare, che so, una parte dei diritti televisivi in infrastrutture, settore giovanile? Perché altrimenti, se si aspetta, come dire, una società illuminata in questo senso, il rischio è quello di aspettare sempre che esca qualcosa da Empoli, da Sassuolo, magari da Bergamo, anche se l'Atalanta forse ha già fatto un salto in avanti sotto questo punto di vista.
Ma secondo me qualcosa dovrebbero fare sotto questi punti di vista. Io vedo, per farti un esempio, sono stato in Olanda 4 giorni, faccio un nome di una squadra che è l'Utrecht, che è una, uh-huh, una squadra normale in Olanda, che arriva sempre alla sesta, settima posizione. Sono andato a vedere un Under 18, c'era un centro sportivo con 5 campi, uh-huh, tutti in erba, fatti bene, ed era solo per il settore giovanile. E quindi non immagino quale sia per la prima squadra, stiamo parlando di un calcio olandese che comunque non è neanche tra i primi 5 in Europa, però loro sfruttano molto il fatto di far crescere i giovani e per poi rivenderli.
Ecco, però questo è il discorso dell'estero. In Italia, per esempio, Nicolato qualche tempo fa ha lanciato un allarme, ha detto prima o poi per l'Under 21 dovrò cominciare a prendere dei giocatori che in questo momento sono in Serie C. Insomma, so che sei stato a vedere anche il Palermo di recente. Ecco, c'è veramente qualcosa nella nostra terza serie italiana che possa permettere a questi ragazzi di aspirare poi a giocare anche in Serie A ad un determinato livello, o il divario già tra Serie C e Serie B è enorme, è così importante da non giustificare comunque sia una presa in considerazione di una loro crescita?
No, beh, ci sono tanti giovani interessanti in Serie C, Lega Pro, però secondo me bisogna più cambiare il tipo di mentalità, nel senso che nei settori giovanili bisogna formare la crescita dei ragazzi, e purtroppo secondo me ora nel settore giovanile si pensa più al risultato che alla crescita dei ragazzi, e quindi si è perso secondo me dei principi che sono importanti, che sono quelli di far crescere e migliorare i ragazzi, che non so in quanti lo fanno, perché secondo me tante volte i ragazzi in Lega Pro che non sanno magari mettere ancora i piedi per scappare, sì. Parlo di un terzino, di un difensore, e queste cose prima le sapevi, perché comunque si perdeva tempo molto su questi concetti, su questi particolari. Ecco, magari ora se ne perde di meno.
Sono d'accordo su questo, e ti chiedo, per esempio, no, siccome si è parlato molto di Luca Moro, che è stato acquistato dal Sassuolo chiaramente è una società dove puoi crescere con tranquillità, puoi essere lanciato, non hai la pressione, però ecco, uno come Moro è già pronto secondo te per affrontare un campionato di Serie A con le difficoltà che ha ovviamente questo nostro torneo, perché comunque non sarà il migliore, però dal punto di vista tattico poi diventa difficile, e i giovani soprattutto possono entrare presto in difficoltà. Cioè, secondo te è già pronto per questo salto? Perché è un doppio salto, eh?
È un doppio salto, ti stavo dicendo questo non lo so, perché il doppio salto dalla Serie C alla Serie A c'è una differenza enorme.
Sì.
E secondo me c'è già molto dalla C alla B. Quindi sicuramente ha fatto molto bene in Lega Pro e magari in B era pronto per andare, in A è un punto di domanda. Io spero che possa fare molto bene, perché comunque a me piace quando un ragazzo giovane possa fare bene subito, però bisogna anche dargli il tempo di adeguarsi, di crescere, perché comunque questo ragazzo arriva è stato scartato dal Padova tra virgolette e mandato in prestito in un'altra Lega Pro, e poi all'improvviso si ritrova ora in Serie A dopo un anno.
Massimo, proprio su questo, quanto può stordire e confondere in un certo senso anche quell'alone di pressione, di aspettative che si è scatenato su un altro under 23 come Lorenzo Lucca, che dopo 4-5 gol in Serie B magari si è svegliato una mattina e ha letto il suo nome come obbligatorio attaccante della nazionale per i playoff verso Qatar 2022, che sarebbero arrivati a distanza di 4-5 mesi?
Sì, ti può scombussolare molto, perché comunque dopo tu vai anche al campo d'allenamento e se non hai la testa sulle spalle o l'umiltà di dirti, di dire sì, sono contento di questi apprezzamenti, ma io devo ancora crescere tanto. Se uno pensa già, perché magari è arrivato, di essere arrivato perché sta facendo bene in B, c'è il CT che dice che mi convoca, vado in Under 21, l'anno prossimo c'è in Serie A, o a gennaio sono in Serie A perché tanto a gennaio vado via. C'è il rischio che se hai delle persone anche al tuo fianco che non ti dicono determinate cose, magari per un ragazzo giovane è più facile perdere la testa. Ma questo penso che sia una cosa normale se tu non hai la testa sulle spalle.
Ecco Massimo, visto che abbiamo toccato l'argomento della Serie B, questo finale di stagione è uno dei più avvincenti degli ultimi anni, tante squadre che sono lì, anche secondo me delle buone proposte di calcio, vedo la Cremonese, il Lecce, ma non solo, ecco, chi vedi in questo momento leggermente più avanti rispetto alle altre, perché poi insomma ci saranno anche playoff e lì è sempre un terno al lotto.
Ma è bella vincente, lo seguo, sarei molto contento se andassi sulla Cremonese, perché sono stato a trovarlo a inizio campionato, Fabio Pecchia, che è stato un mio ex compagno, e secondo me è un grande allenatore, una squadra giovane, ha giovani molto interessanti e mi piace molto come giocano, e quindi se dovessi fare il tifo per una sceglierei la Cremonese, però non è facile perché sono tante squadre lì che veramente in 5 punti ci sono 6 squadre, se non mi sbaglio.
Sì.
E si giocano tutte in queste ultime partite.
Massimo, come giudichi questi primi mesi, ormai insomma questo primo anno, mal contatto di Maurizio Sarri alla Lazio, e in generale se quella post-Empoli è stata la carriera che ti aspettavi per Sarri?
No, me l'aspettavo, perché secondo me il mister è un grande allenatore, quindi lui dopo Empoli comunque ha fatto un grande calcio a Napoli, ha vinto al Chelsea, ha vinto con la Juve, non mi aspettavo che andasse via subito dalla Juve, quello io pensavo rimanesse di più. Però la Lazio secondo me ha avuto alti e bassi, ma penso che sia normale, perché comunque la Lazio era bene o male la squadra degli ultimi anni e giocava con un tipo di modulo e di gioco completamente diverso, e fare quello che comunque vuole il mister ci vuole tempo e pazienza, quindi anche con noi quando anche se eravamo la squadra diversa, giovane, eravamo in Serie B, ci abbiamo messo il primo anno, abbiamo fatto i primi 2-3 mesi non benissimo, poi siamo andati benissimo, poi comunque il salto lì era dalla B e poi abbiamo rifatto bene, rivinto il campionato in B e ha fatto bene, però eravamo da 3 anni che eravamo insieme.
Massimo, a proposito di Serie B, prendo così come pretesto il fatto che un'altra squadra a te molto cara come il Middlesbrough stia cercando ormai da anni di abbandonare quella che sì è la Serie B inglese, ma probabilmente è il sesto campionato europeo sotto il punto di vista economico, infrastrutturale. Ecco, dal tuo punto di vista, pensando anche agli anni in cui tu eri in Premier League, dov'è che il campionato inglese ha preso, sorpassato e si è allontanato a dismisura sotto ogni punto di vista rispetto alla Serie A?
Basta pensare che io 20 anni fa giocavo a Middlesbrough, avevo già 13 campi di allenamenti, strutture da Champions League e una cultura diversa, dai. E poi loro comunque hanno un gap completamente diverso dal nostro, solo a pensare i diritti Sky che hanno completamente diversi dalle piccole squadre qua in Italia. Sono un passo avanti, ma mica solo ora,
certo.
E sicuramente aumenterà ancora, perché noi rimaniamo sempre al solito livello e si cresce poco, invece loro comunque hanno tutto dalla loro parte.
Non c'è dubbio. Massimo, un grande abbraccio e grazie mille.
Ciao Massimo.
Grazie a voi.
Ciao.